Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Se volete, aprite la vostra Bibbia questa mattina alla nostra quarta ed ultima lezione sulla piccola epistola meravigliosa di Filemone. Abbiamo intitolato queste quattro lezioni Lezioni viventi sul perdono. E per coloro che non hanno seguito questa serie, voglio offrirvi una breve revisione della cosa. L'Apostolo Paolo scrisse questa lettera, che è composta da un solo capitolo, lungo 25 versetti, e la scrisse ad un amico di nome Filemone. Lui aveva condotto Filemone a Cristo. Filemone era chiaramente cresciuto in Cristo ed è evidente da questa lettera che fosse un uomo di grande carattere e convinzione cristiana. Sua moglie è menzionata al versetto 2, Appia, e molto probabilmente anche suo figlio è identificato come Archippo, che era a sua volta coinvolto nel ministero cristiano. E a quanto pare Filemone era un uomo di una certa ricchezza, perlomeno era in grado di ospitare la chiesa di Colosse in casa sua, e quindi era ben conosciuto da molti leader spirituali, predicatori ed insegnanti di quel tempo. E c'era un altro membro della casa di Filemone, uno schiavo, che è menzionato al versetto 10, di nome Onesimo. Onesimo desiderava libertà, non era cristiano, e quindi fuggì. Era uno schiavo fuggitivo, e quando partì, dovette aver preso del denaro o qualcosa di valore per mantenersi nell'anonimato della città di Roma dove si recò. E per la provvidenza di Dio, questo schiavo fuggitivo a Roma entrò in contatto in qualche modo con l'Apostolo Paolo, che si trovava lì in quella città come prigioniero in una casa in affitto, però comunque in grado di predicare e di insegnare la parola di Dio alle persone che andavano e venivano. E forse la gravità della situazione di Onesimo era così grande, lo stress, forse la sua consapevolezza del peccato era così forte che decise di cercare Paolo, di cui doveva aver sentito parlare, visto che era ben noto a tutti nella casa di Filemone e nella chiesa che si radunava lì. Ma qualunque siano state le circostanze, giunse ad ascoltare la predicazione di Paolo e si convertì a Gesù Cristo. Quindi questo schiavo Onesimo, divenuto cristiano, divenne un amico molto, molto caro e prezioso per Paolo, nonché un aiutante persino durante la prigionia. E tuttavia, quando Paolo però scoprì che era uno schiavo fuggitivo della casa del suo stesso amico Filemone, sapeva che doveva rimandarlo. Questa lettera, quindi, da Paolo a Filemone, ha un unico grande scopo: quello di chiedere a Filemone di perdonare questo schiavo fuggitivo, Onesimo, che ora era diventato credente. E quindi abbiamo detto che è una lezione viva sul perdono. Come abbiamo già imparato, il perdono è una promessa. Questo è di fatto quello che è una promessa. È la promessa di non vendicarsi mai. È l'opposto del rifiuto di perdonare, che è una promessa di cercare vendetta. Se volete una definizione semplice del perdono, quindi potete pensare al perdono come ad una promessa di non vendicarsi mai più. È una promessa dichiarata verbalmente. È un'affermazione d'amore che afferma: non provo rabbia, non provo odio, non provo alcuna amarezza nei tuoi confronti. Ed ha una triplice prospettiva. Non lo tirerò mai fuori con te o contro di te, non lo tirerò mai fuori con nessun altro e non lo tirerò mai fuori con me stesso. Questo è il perdono. Non importa cosa mi hai fatto, non importa quanto mi hai offeso, io faccio una promessa. La promessa di non ricercare mai più la vendetta. Non provo alcuna rabbia, non provo odio, non provo amarezza e non lo tirerò mai più a galla con te, con nessun altro e non lo tirerò mai più fuori con me stesso. Questo è il perdono. Abbiamo osservato che il perdono è l'atto più simile a Dio ed a Cristo che un cristiano possa mai compiere. Non sei mai più simile a Dio o a Cristo di quando perdoni, perché quello è esattamente quello che Dio fa. E questo è esattamente quello che Cristo fa. Il perdono è una virtù magnifica. Sir Thomas More, Lord Cancelliere d'Inghilterra, dopo essere stato processato a Westminster e condannato a morte senza alcuna giusta causa, parlò ai suoi giudici. E queste furono le sue parole famose, cito: come San Paolo teneva i vestiti di coloro che lapidarono Stefano a morte, e poiché ora entrambi sono santi in cielo e lì continueranno ad essere amici per sempre, così io confido sinceramente e pregherò di cuore che, sebbene le vostre signorie qui sulla terra siano state i giudici della mia condanna, possiamo tuttavia un giorno ritrovarci con gioia in cielo nella salvezza eterna. Fine della citazione. Oh, la bellezza del perdono. La bellezza del perdono di Stefano, di cui parlò Thomas More, che disse: Signore, non imputar loro questo peccato, nel mentre lo schiacciavano con la lapidazione. La bellezza del perdono di Gesù, che guardò ai suoi crocifissori e disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ora, questa meravigliosa piccola lettera, senza mai neanche menzionare la parola perdono, ci insegna una lezione vivente sul perdono. Ci insegna alcuni elementi essenziali del perdono nei modi più delicati, più pratici e più subdoli. Paolo ci ha già aiutati a vedere e ad identificare il tipo di carattere che bisogna avere per perdonare. Nei versetti dal 4 al 7 abbiamo indicato che se vuoi avere il carattere di colui che perdona, devi avere un interesse per il Signore, un interesse per le persone, un interesse per la comunione, un interesse per la conoscenza, un interesse per la gloria di Cristo ed un interesse per il servizio. E tutto ciò emerge dai versetti 4 al 7. Poi Paolo ci ha anche reso molto consapevoli non solamente del carattere di colui che perdona, ma anche dell'azione di colui che perdona. E abbiamo notato che ci sono tre elementi in questa azione: c'è l'accoglienza, c'è la restaurazione ed infine la restituzione. E questo si trova nei versetti che vanno dall'8 al 18. Ed ora arriviamo agli ultimi versetti di questa lettera, i versetti che vanno dal 19 al 25. E qui Paolo ci presenta l'intuizione sui motivi del perdono. Perché perdonare? Qual è la motivazione interiore che ci sospinge? E ancora una volta vi ricordo che tutte queste caratteristiche che abbiamo analizzato sono sottili in questa lettera, ma sono presenti e ci danno una descrizione completa di colui che perdona. Cosa motiva qualcuno a perdonare? Beh, certamente il perdono è audace, certamente il perdono è coraggioso, certamente il perdono è eroico, però allo stesso tempo dovrebbe essere normale per un cristiano umile. Quindi è sulla nota delle motivazioni che Paolo conclude questa lettera con alcune parole graziose ma pregnanti destinate ad eccitare il cuore di Filemone affinché perdoni Onesimo, e ognuno dei suoi commenti finali in questi versetti rimanenti contiene in sé e per sé l'embrione di una verità che agisce come motivazione anche per noi a perdonare. Allora, cos'è che motiva una persona al perdono? Numero uno, il riconoscimento che io ho un debito che non posso pagare. Il riconoscimento che io ho un debito che non posso pagare. Notate il versetto 19. Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno. Lo pagherò io. Fermatevi lì per un momento. Questa è una nota piuttosto interessante. L'abitudine di Paolo era quella di dettare le sue lettere ad un amanuense o a un segretario, qualcuno che le scrivesse per lui. Però era anche sua abitudine, alla fine delle sue lettere, perlomeno alla fine di alcune delle sue lettere, era abitudine prendere la penna in mano e firmarle con il suo nome. Per esempio, alla fine di Colossesi, che sarebbe stata consegnata nello stesso periodo di tempo in cui anche Filemone fu consegnata, potreste notare che al capitolo 4, versetto 18, Paolo conclude l'epistola con le seguenti parole: io, Paolo, scrivo questo saluto di mio pugno, con la mia mano, ricordate la mia prigionia, la grazia sia con voi. Non diversamente da quello potremmo anche farlo noi al giorno d'oggi. Se dovessimo dettare la nostra lettera a qualcuno, ad una segretaria, potrebbe scriverla, però la firmeremmo comunque noi alla fine. Magari potremmo anche aggiungere un PS scritto da noi stessi. Era comune per l'Apostolo Paolo prendere la penna e scrivere qualcosa di suo pugno. Ora, notereste che disse qualcosa di molto significativo nel versetto 18. Disse: se Onesimo ti ha fatto un qualche torto o ti deve qualsiasi cosa, addebitalo a me. Questa è la questione della restituzione. Paolo sapeva che Onesimo non aveva nulla, che non poteva ripagare quello che aveva rubato. Non poteva ripagare i 500 denari che Filemone aveva dovuto spendere per trovare qualcuno che lo rimpiazzasse. Non aveva quei soldi. E quindi Paolo dice, invece di cercare di ottenerli da lui, perché non ce li ha, addebitali a me. E poi, cosa ancora più interessante, Paolo dice, io, Paolo, lo scrivo di mio pugno, pagherò io. E poi prende la penna e firma la cosa con il suo nome. È quello che sta facendo. Sto scrivendo il mio nome di mio pugno con la mia mano come garanzia che se lo metti sul mio conto io lo pagherò. E tiene la penna in mano dal versetto 19 fino alla fine. E così gli ultimi versetti qui provengono direttamente dall'Apostolo Paolo. Quindi qui abbiamo non solo ciò che proviene dalla sua mente ispirata, ma anche ciò che proviene dalla sua stessa mano. Sta firmando il suo nome e sta dicendo che avrebbe fatto restituzione per Onesimo, che non aveva soldi. Ovviamente Paolo doveva averne, per poterlo dire. Ricordereste che aveva ricevuto alcuni doni durante la sua prigionia, li menziona in Filippesi capitolo 2 versetto 30, il capitolo 4 al versetto 14 al 18, e dice alla chiesa di Filippi: grazie per avermi mandato alcune cose, del denaro, un po' di sostegno nella mia imprigionia. Quindi aveva alcune risorse, forse aveva abbastanza per pagare il debito, ma era disposto a farlo. E poi notate quello che dice, però, tra parentesi: per non dirti che anche tu mi devi te stesso. Cosa sta dicendo qui? Sta dicendo, a proposito, so che Onesimo ti deve un debito, ma potrei ricordarti che tu stesso mi devi un debito più grande di quello che lui ti deve? Questo era il piano di Paolo. Metti il suo debito sul mio conto, poi cancellalo perché tu mi devi tantissimo. È quello che sta dicendo, giusto? Ora, qui c'è un principio, non è vero? Filemone non è solamente un uomo a cui è dovuto il pagamento di un debito, Filemone è anche un debitore che doveva un debito molto più grande ed un debito impagabile a Paolo stesso. Onesimo deve a Filemone un debito materiale. Filemone però deve a Paolo un debito spirituale. Onesimo deve a Filemone un debito temporale. Filemone però deve a Paolo un debito eterno. Perché? Perché Paolo gli aveva dato il Vangelo. Paolo l'aveva condotto alla conoscenza salvifica di Gesù Cristo. Come potrebbe mai ripagare una cosa del genere? E quindi dice, il debito di Onesimo dovrebbe essere messo sul mio conto e poi cancellato perché tu mi devi così tanto. Perché io sono stato usato da Dio per liberarti dalla morte, dall'inferno. Ora, il principio è semplice. Qualcuno fa qualcosa contro di te, ti offende, ti deve qualcosa, ricordati questo. Tu devi debiti impagabili a coloro che ti hanno generosamente, graziosamente, fedelmente ed amorevolmente beneficiato con le più ricche benedizioni spirituali e loro non esigono alcun pagamento e tu non potresti comunque pagarlo se lo chiedessero, quindi non puoi liberarti del semplice debito o obbligo finanziario temporale di qualcuno che ti ha solamente offeso in un modo terreno. Questo è il punto che sta presentando. Lasciate che personalizzi la cosa, ok? Io sono in debito con molte persone. Sono così profondamente in debito con così tante persone per così tanto che non potrei nemmeno mai lontanamente ripagarlo. Sono in debito con i miei genitori, timorati di Dio. Sono in debito con mia madre e mio padre che mi hanno condotto alla conoscenza di Gesù Cristo. Sono in debito con loro per avermi insegnato le scritture. Sono in debito con loro per avermi guidato nel ministero. Sono in debito con loro per avermi sostenuto, per aver provveduto ai miei bisogni, per avermi istruito. Sono in debito con loro per avermi tenuto ad una vita disciplinata, per avermi reso spiritualmente responsabile del mio comportamento. Non potrei mai ripagare il mio debito verso i miei genitori. Sono in debito con mia moglie, per la sua amicizia, per il suo amore, per il suo sostegno, per la sua saggezza, il suo contributo, la sua correzione, le sue convinzioni. Sono in debito verso di lei, non potrei mai ripagare il debito spirituale che devo a Patricia. Sono in debito con i miei figli per avermi amato, anche nelle mie debolezze. Sono in debito con i miei figli per la loro gentilezza, per la loro premura, per la loro cura nei confronti del padre, per la loro risposta diligente alle cose che ho chiesto loro. Sono in debito ad amici, sono in debito ad un intero mondo di amici che mi hanno ministrato con grazia e beneficio. Sono in debito con i miei insegnanti, sono in debito con uomini che hanno scritto libri, libri che hanno plasmato la mia vita, il mio pensiero, il mio ministero. Sono in debito con i miei collaboratori o i copastori, sono in debito con voi, verso di voi come congregazione, perché mi avete così costantemente donato le vostre preghiere, la vostra saggezza, la vostra comunione, ed avete persino pagato il mio salario per molti anni. Sono così profondamente in debito con così tante persone per così tante benedizioni spirituali che non potrei mai ripagare il tutto, mai. E sono così in debito con così tanti che solamente Dio può ripagare. Solo Dio. E Dio ripagherà tutti, offrendo ricompense eterne per tutto ciò che hanno sacrificato per me, perché non potrei mai ripagare. Posso io quindi, che devo così tanto a così tanti, non perdonare qualcuno che mi deve un semplice debito terreno? Vedete il punto di Paolo? Dato che ho così tanti debiti spirituali che non potrò mai ripagare, non posso forse permettere con gioia che un qualche debito materiale rimanga non pagato, perdonare completamente colui che me lo deve? E così Paolo, con il suo genio ispirato, cerca di motivarci a perdonare, ricordandoci quanto dobbiamo. Seconda motivazione. Il riconoscimento che io posso diventare una benedizione per il prossimo. Se perdono, posso diventare una benedizione per coloro che mi circondano. Versetto 20. Sì, fratello, e quella è l'affettuosa gentilezza di Paolo. Sì, fratello, possa io trarre beneficio da te nel Signore, ristorare il mio cuore in Cristo. Le parole me e mio sono enfatiche in greco. Sta dicendo, tu hai benedetto così tanti, l'avevo già detto indietro nella prima parte di questa lettera meravigliosa, al versetto 7 dice, infatti io ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché il cuore dei santi è stato ristorato per opera tua, fratello. Hai benedetto così tante persone per così tanto tempo, ora tocca a me, è il mio turno, dice Paolo. Fratello, lascia che io sia benedetto, lascia che io tragga beneficio, lascia che io trovi utilità spirituale. E questo è derivato dalla stessa parola onesimo. Quindi sta ancora usando quel gioco di parole con il nome stesso di onesimo, che significa utile o vantaggioso. È il mio turno, dice. Se lo perdonerai, mi benedirai, mi beneficerai nel Signore. Cosa intende con quello? Nella dimensione spirituale, nella sfera dello spirito. Quindi lascia che io tragga beneficio da te, dalla tua azione, dal tuo atto di perdono. Lascia che io tragga beneficio dal fatto che tu lo ricevi, lo ristabilisci e cancelli il suo debito. Questo mi beneficerà. Come però? Oh, gli darà gioia? Gli darà gioia? Così come disse l'Apostolo Giovanni, non aveva gioia più grande che sapere che i suoi figli stavano camminando nell'amore. Paolo avrebbe detto lo stesso. Non ho gioia più grande nel sapere che i miei figli stanno camminando nell'amore gli uni verso gli altri. Ricordate cosa disse a Filippesi nel capitolo 2? Quelle parole veramente meravigliose, capitolo 2, versetto 2. Rendete perfetta la mia gioia? Come possiamo farlo, Paolo? Come possiamo darti gioia? Avendo lo stesso pensiero, avendo lo stesso amore, essendo di un solo animo, avendo un unico intento, non facendo nulla per rivalità o per vanagloria, ma con umiltà, considerando gli altri superiori a se stessi, non guardando ciascuno al proprio interesse, ma anche a quello degli altri. In altre parole, Filemone, se ti umilierai e se considererai Onesimo più importante di te stesso, e se cercherai l'unità, l'amore, la comunione, e se quindi perdonerai quell'uomo, mi darai gioia. E così sta dicendo? Che dovresti essere motivato dal desiderio di essere una benedizione per il prossimo, che dovresti essere motivato a perdonare perché ciò rallegrerà il cuore del prossimo. E quindi dice, lascia che io ne tragga beneficio. E poi dice, rinfresca il mio cuore in Cristo. E di nuovo, in quella sfera spirituale, benedicimi, ristorami. Hai ristorato tutti gli altri, al versetto 7, ora tocca a me. Il perdono di Onesimo, da parte di Filemone, porterà gioia spirituale e ristoro, perché Paolo ama entrambi quegli uomini, Paolo vuole che siano uno, Paolo ama l'unità della Chiesa, Paolo vuole che la Chiesa di Colosse veda quel perdono come un grande esempio, una lezione oggettiva. Se Filemone rifiuta di perdonare Onesimo, quello appesantirà il cuore di Paolo, rattristerà il cuore di Paolo, turberà il cuore di Paolo, perché ama entrambi, ama quella chiesa ed ama l'unità della chiesa. E qualsiasi mancanza di perdono ferirà quella relazione, ferirà quella stessa chiesa, ne deturperà il ministero e l'efficacia e traviserà la potenza del Vangelo al mondo non convertito che osserva. E così dice semplicemente, sei stato disposto a fare così tanto per me, ristorando il prossimo, potresti anche fare questo per me? Potresti perdonare quest'uomo ristorandomi, benedicendomi e dandomi gioia? Due buone motivazioni per perdonare, giusto? Devi più di quanto potrai mai pagare e se perdoni, benedirai i santi, perché perseguirai l'unità. Terza motivazione, abbiamo il riconoscimento che sono stato chiamato ad essere obbediente al Signore. Versetto 21, Paolo dice, avendo fiducia nella tua obbedienza, ti scrivo, sapendo che farai anche più di quanto dico. E di nuovo con la penna in mano, Paolo scrive e dice, ascolta, io ho fiducia nella tua obbedienza. E tocca di nuovo quella corda del cuore di Filemone che viene sollecitata dal bisogno di obbedire a Dio. Non sta parlando di essere obbediente a Paolo, perché all'inizio del capitolo, vi ricordate all'inizio che Paolo gli aveva detto, versetto 8, perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno, però preferisco pregarti per amore. Quindi Paolo non gli aveva mai comandato nulla. Paolo stava solamente dicendo, io so che obbedirai al Signore in questo. Paolo era certo che Filemone era un uomo pio, aveva descritto le sue caratteristiche nei versetti dal 4 al 7, era certo che avrebbe agito nel modo giusto per obbedire al comando di Dio di perdonare. E ricordate, avevo detto che la teologia del perdono non si trova in questa lettera, però possiamo supporre che Filemone la conoscesse, possiamo supporre che Filemone fosse ben consapevole di Matteo capitolo 6, del principio lì esposto, che se non perdoni tuo fratello Dio non ti perdonerà, che era molto familiare con i principi di Matteo 18, come il fatto di dover perdonare anche fino a 70 volte 7, come dice Luca 17 del 3 e 4, che devi perdonare se necessario anche 7 volte al giorno. Era ben consapevole della convinzione dell'Apostolo Paolo, secondo a Corinzi 2,7, che il perdono era essenziale. Sicuramente conosceva quello che Paolo dice in Efesini 4,32 o Colossesi 3,13, anche se non li aveva ancora letti. Sapeva che doveva perdonare perché era stato perdonato così tanto. Filemone sapeva che Dio comandava il perdono. E Paolo è sicuro che lo sapesse, ed è per questo che non lo porta a galla. E Paolo è ancora più sicuro del fatto che l'avrebbe fatto. Dice, sono fiducioso nella tua obbedienza. So che farai ciò che Dio ti ha comandato di fare e Dio ti ha comandato di perdonare. E così sei motivato non solamente perché devi dei debiti che non puoi pagare, non solo perché, come dice il versetto 20, sarai di benedizione e sarai una gioia per coloro che ti circondano, ma anche perché sai che Dio si aspetta che tu obbedisca. E poi dice persino questo nel versetto 21, io so che farai anche più di quanto dico io. Ora, alcune persone hanno fatto l'inutile supposizione che questo sia un invito a Filemone a emancipare Onesimo, a liberarlo completamente dalla sua schiavitù, ma ciò ovviamente non è indicato nel testo. Quando dice so che farai anche più di quanto io dico, potrebbe significare che intendeva dire che sarebbe stato più grande nel suo perdono di quanto lui abbia persino chiesto, che sarebbe stato ancora più magnanimo nel suo amore verso Onesimo di quanto lui avrebbe potuto persino supporre o immaginare, che forse gli organizzerebbe una sorta di celebrazione da figlio il prodigo o di mettergli l'anello e la veste, di uccidere il vitello ingrassato, chiamare una festa in grande. Forse è quello il di più che avrebbe fatto. O forse il di più che avrebbe fatto sarebbe stato quello di accoglierlo non solamente come servo, e Paolo indica chiaramente che stava tornando come servo nel versetto 16, quando dice che non lo avrai solamente nella carne, ma anche nel Signore. In altre parole, ti avrebbe servito nella carne, ma anche nel Signore. E forse quello è il di più che sta pensando qui. Forse il di più è che non solo lo reintegrerai nel servizio umile come schiavo, ma gli darai anche la libertà di servire nel ministero grazie alle sue capacità spirituali, e quindi farai più che semplicemente riprenderlo e reintegrarlo nel servizio, gli darai l'opportunità di ministrare, di servire al tuo fianco. O forse il di più sarebbe stato che non solo l'avrebbe perdonato, ma avrebbe anche perdonato altre persone che doveva perdonare. Ed il di più parla di una realtà più magnanima, più ampia, più profonda, nella quale Filemone avrebbe anche perdonato coloro che Paolo non conosceva. Magari stava ancora nutrendo una certa amarezza. Ci sono molte possibilità su cosa potrebbe essere questo di più, però dice: conosco il tuo carattere, ne sono sicuro, so che obbedirai e farai anche di più di quanto io ti sto chiedendo. Volontariamente, senza coercizione, non per legge, non per paura, ma da un cuore retto, giusto. Filemone avrebbe obbedito a Dio che gli aveva comandato e gli stava comandando di perdonare. C'è una quarta motivazione convincente per il perdono, che sarebbe il riconoscimento che io sono responsabile, rendi conto, davanti ai leader spirituali che ci sono attorno a me, il riconoscimento che sono responsabile davanti ai leader spirituali. E questo è molto incisivo, versetto 22, Paolo dice: allo stesso tempo preparami anche un alloggio, perché spero che per le vostre preghiere io vi sia restituito. E sapete quello che sta dicendo? Meglio che lo fai, perché sto per venire a controllare. Questo è quello che sta dicendo, no? Sarò lì, prepara la stanza. Questa è la dichiarazione meno subdola di tutta l'epistola. Oh, a proposito, sto arrivando. Quando scrisse prima Corinzi, era abbastanza preoccupato per i Corinzi da avvertirli che stava arrivando, e se leggete prima Corinzi 4 al 18 al 21 dice: sto arrivando. Era ancora preoccupato quando scrisse seconda Corinzi, e troverete in seconda Corinzi 12, 14 e 13, 1 che dice: ve lo sto dicendo di nuovo, sto arrivando. Ed in tutte le occasioni in cui lo dice, in quei tre casi, di quello che sta dicendo è semplice: è meglio che vi sistemiate, perché sto arrivando. E qui, in modo altrettanto esplicito, come con i Corinzi, dice: prepara la stanza, sto arrivando. E quello che significa, quello che vuole comunicare, è che sto per arrivare e così potrò vedere quello che hai fatto. Paolo sta veramente esercitando una certa autorità spirituale in questo passo. Verrò a controllarti. È una costrizione dolce, non è davvero una minaccia, è una promessa. Non dice quello che disse ai Corinzi in 1 Corinzi 4:21, quando disse: se necessario verrò anche con la verga. Ah, non dice quello. Dice semplicemente: verrò, sto arrivando. Questo è ottimistico, tra l'altro, perché era ancora prigioniero in una casa in affitto a Roma, incatenato ad un soldato romano, però dice, guardatelo di nuovo, versetto 22, spero che per le vostre preghiere io vi sia restituito. Questo è meraviglioso. Sapeva che la sovranità di Dio realizza i suoi scopi, ma sapeva anche che la sovranità di Dio realizza i suoi scopi attraverso la preghiera. Nessuno può studiare la preghiera senza studiare questo versetto. Paolo dice: la mia speranza è che io vi sia restituito e che il mezzo attraverso il quale ciò avverrà saranno le vostre preghiere. Come ho detto negli anni passati, la preghiera muove Dio. La preghiera è il nervo che muove i muscoli dell'onnipotenza. La preghiera non è solamente un esercizio futile, perché Dio comunque farà quello che vuole fare. La preghiera è il mezzo attraverso il quale Dio fa ciò che vuole fare. La preghiera fervente ed efficace di un uomo giusto ha molto valore, dice Giacomo 5. Paolo è molto consapevole dell'opera provvidenziale di Dio, l'aveva già menzionata nel versetto 15, quando ipotizzò che forse Onesimo sarebbe fuggito e sarebbe tornato da cristiano. Sapeva che Dio stava operando in tutto quello. E dice: la mia speranza è che Dio mi permetta di venire da voi, ed il mezzo per cui ciò avverrà saranno le vostre preghiere. Quindi quello che sta dicendo, non sta solamente dicendo a Filemone che stava arrivando, ma stava anche dicendo a Filemone, in sostanza: inizia a pregare per il mio ritorno, per il mio arrivo. E vi dico una cosa, se sa che Paolo sta arrivando e sta pregando per il suo arrivo, quello ovviamente avrebbe influenzato il modo in cui avrebbe agito nei confronti di Onesimo, certamente. Perché se non aveva ancora perdonato pienamente Onesimo, Non avrebbe potuto certo pregare dicendo: «Oh Signore Dio, per favore porta presto l'Apostolo Paolo qui da noi». Assolutamente no. Se non avrebbe perdonato Onesimo, ovviamente. Quindi Paolo lo mette letteralmente alle strette, giusto? Sto arrivando e mi aspetto che ciò che mi libererà sono e saranno le vostre preghiere. Questo è un peso abbastanza grosso, no? Ora Filemone si stava dicendo: se non prego, lui non esce di prigione, non voglio essere responsabile del fatto che rimanga in prigione. Devo pregare per la sua liberazione e se prego per la sua liberazione so anche quale sarà la sua prima tappa, qui. E quindi devo perdonare. Questa è la responsabilità spirituale. Sei chiamato ad essere responsabile nei confronti di coloro che sono sopra di te nel Signore, i quali hanno il diritto, mentre vegliano sulle vostre anime, di conoscere la qualità della vostra vita. Ecco perché parliamo della disciplina ecclesiastica. Quando parliamo di pascere le pecore, stiamo parlando di assicurarci che le pecore siano obbedienti, di assicurarci che stiano facendo ciò che il sommo sacerdote, il sommo pastore delle loro anime vuole che facciano. Sei responsabile nei confronti di quei leader spirituali che sono sopra di te, e di quali hanno il diritto, mentre vegliano sulle vostre anime, di ritenervi responsabili del perdono. C'è una quinta motivazione, non solamente il fatto che devo più di quanto possa pagare e che posso benedire i santi e che sono chiamato ad obbedire al Signore, che sono responsabile davanti ai miei leader spirituali, ma in quinto luogo un'altra motivazione al perdono è il riconoscimento che non sono da solo, ma che faccio parte di una comunione. Non sono solo, ma faccio parte di una comunione. Versetti 23 e 24. Una dichiarazione meravigliosa quella che Paolo presenta qui. E di nuovo ha la penna in mano e scrive: Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta, come pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, tutti i miei collaboratori. Identifica Epafra come compagno di prigionia, identifica Marco, Aristarco, Dema e Luca come collaboratori. Cinque uomini preziosi per Paolo. Cinque uomini preziosi per Filemone. Cinque uomini che Filemone conosceva bene e cinque uomini che conoscevano Filemone. Cosa sta dicendo? Sta dicendo: non puoi agire indipendentemente dalla comunione della quale fai parte. Non puoi agire da solo. Se non perdoni, fratturerai il legame d'amore che esiste tra questi uomini e te stesso. Violerai le loro aspettative, darai loro un cattivo esempio, un brutto esempio. Non puoi fare semplicemente quello che vuoi fare come se esistessi solamente te da solo. Non solo hai un livello di responsabilità verso colui che sono i tuoi leader spirituali, ma hai anche un livello di responsabilità nei confronti del fissare lo standard per coloro che sono i tuoi amici spirituali. Cinque uomini ti salutano, Filemone, hanno grandi aspettative sul tuo conto. Questi uomini sono anche menzionati in Colossesi 4. Guardate a Colossesi 4 perché i versetti lì in Colossesi 4 ci danno e ci daranno qualche intuizione su questi cinque uomini. Ovviamente vediamo Tichico che portò la lettera alla chiesa di Colosse e lui poteva inviare i suoi stessi saluti e probabilmente anche lui era conosciuto da Filemone. Molto probabilmente. Però poi l'elenco in Filemone inizia con Epafra. Epafra viene menzionato giù in Colossesi 4:12, dove dice: Epafra, che è uno di voi, servo di Cristo Gesù, vi saluta. E vi saluta sempre lottando per voi nelle sue preghiere, affinché stiate saldi, perfetti e completamente persuasi nella volontà di Dio. Io gli rendo testimonianza, infatti, che egli ha gran sollecitudine per voi e per coloro che si trovano in Laodicea e in Ierapoli. Epafra, nominato per primo, probabilmente fu convertito sotto il ministero di Paolo e molto probabilmente era il fondatore della chiesa di Colosse e anche delle altre due chiese nella valle del Lico, ce n'erano tre in totale, ovvero Laodicea e Ierapoli. E probabilmente Epafra aveva fondato quelle tre chiese, era lui stesso di Colosse, sicuramente ben noto a Filemone, e lui, essendo qui descritto come uno di voi, era ancora associato ovviamente con la chiesa che si radunava nella casa di Filemone. È un servo di Cristo Gesù, il che parla del suo impegno profondo al servizio, è un uomo di preghiera, lottando costantemente per la perfezione dei santi affinché siano completamente persuasi di essere al centro della volontà di Dio. Porta una preoccupazione profonda pastorale per la chiesa di Colosse, per la chiesa di Laodicea e per la chiesa di Ierapoli. Questo era un uomo notevole, un uomo meraviglioso, un uomo di Dio, un uomo pio. Nel capitolo 1 di Colossesi, ai versetti 7 ed 8, viene chiamato nostro caro compagno di servizio, fedele ministro di Cristo per voi, e ci ha anche riferito del vostro amore nello spirito. Epafra è un nobile cristiano, era il migliore, pio, impegnato, dedicato, pregante, servizievole. E poi, in Filemone, viene anche chiamato mio compagno di prigionia in Cristo Gesù. Ora, non sappiamo se quello significhi che fosse diventato anche lui un prigioniero lì a Roma, o se semplicemente si fosse identificato così tanto con Paolo, con l'imprigionamento di Paolo, ad aver preso su di sé una prigionia autoimposta, e fosse rimasto accanto a Paolo nelle sue catene, o era un prigioniero letterale, o era un prigioniero volontario per il bene di Paolo. Secondo nome nella lista è quello di Marco, menzionato in Colossesi 4:10 come il cugino di Barnaba. E nella chiesa di Colosse è detto che se dovesse venire dovrebbero accoglierlo. E qui scopriamo che era il cugino di Barnaba, il che potrebbe spiegare qualcosa del conflitto che si trova in Atti 15. Ricordate che quando Paolo e Barnaba stavano per partire per il loro viaggio, Giovanni Marco si era unito a loro, ma era debole, non sopportava le difficoltà, e quindi ricordate che voleva ritirarsi, e così Paolo disse: va bene così, liberiamocene, se non è abbastanza forte per il compito lasciamolo andare. Barnaba prese le sue difese e ricordate ci fu una separazione tra Paolo e Barnaba. E questo spiegherebbe forse il perché Barnaba aveva un attaccamento così forte a Marco, perché erano cugini. E Marco, tra l'altro, era migliorato molto a quel punto, e grazie a quella forte disciplina da parte di Paolo aveva imparato una grande lezione. Probabilmente era sotto la forte influenza di Pietro, come potrebbe indicare 1 Pietro 5:13, e poi sotto la guida di Barnaba stesso, Marco aveva completato il suo cammino verso la maturità spirituale. Infatti Marco divenne un uomo così meraviglioso che in 2 Timoteo 4:11, quando Paolo si trovava alla fine della sua vita e scrisse a Timoteo, disse: mandami Marco perché mi è molto, molto utile. Quindi qui vediamo un altro uomo di Dio, Marco. Il terzo menzionato in Filemone è Aristarco, ed anche lui è menzionato in Colossesi 4:10, e qui dice Aristarco, mio compagno di prigionia. Non viene chiamato compagno di prigionia in Filemone, ma collaboratore. E quindi, di nuovo, potrebbe essere che fosse prigioniero per scelta, non per legge, che fosse semplicemente volontariamente legato all'imprigionamento di Paolo per assisterlo o per aiutarlo. Aristarco, invece, era associato alla città di Tessalonica, secondo Atti 24, era con Paolo ad Efeso durante il suo terzo viaggio e la sua lunga permanenza lì ad Efeso. Fu persino catturato dai rivoltosi di Efeso in Atti 19:29 e fu con Paolo nel viaggio di Atti 27, e qui era qui con lui condividendo quel tempo di prigionia, forse mettendosi volontariamente in schiavitù per servire Paolo. Quindi era conosciuto ed era amato da Paolo, ed evidentemente anche conosciuto ed amato da Filemone stesso. Il nome successivo è quell'infame, quel nome di Dema. Dema è menzionato anche in Colossesi 4:14, semplicemente il suo nome, Dema. Non sappiamo molto sul suo conto, l'unica cosa che però sappiamo è triste. In 2 Timoteo 4:10 Paolo dice: Dema mi ha abbandonato avendo amato questo mondo presente. Triste. Giovanni disse: se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E Dema molto probabilmente era un ipocrita. Però qui faceva parte della comunione. Era coinvolto nell'assistere Paolo ed era conosciuto da Filemone. E l'ultimo nome della lista in Filemone è Luca. Colossesi 4:14 c'è Luca, il medico amato. Ed è così che era conosciuto, un medico cristiano gentile, pieno d'amore, l'autore del terzo Vangelo. Non è interessante che tra questi cinque, due di loro abbiano scritto Vangeli, Marco e Luca, e che fossero insieme a Paolo? Luca era spesso il compagno di viaggio di Paolo. Luca scrisse il libro di Atti, e leggendo il libro degli Atti, capitoli 16, 20, 21, 27, 28... Ed il narratore continua a dire noi. Ciò significa che Luca era presente in quegli eventi, era lì, aveva vissuto quelle esperienze. Alcune di esse gli furono rivelate dallo Spirito Santo, esperienze che non aveva avuto direttamente, ma molte altre sì. Era con Paolo nel suo secondo viaggio a Troas e Filippi, secondo Atti 26, lo accompagnò a Gerusalemme, era con lui nel viaggio descritto in Atti 27, e fu l'unico a rimanere con Paolo nella sua prigionia finale, secondo Timoteo 4:11. E quindi qui ci sono cinque persone molto, molto conosciute, molto importanti, prominenti, conoscevano Filemone. Erano in comunione con lui. E se non perdona, se non avesse perdonato, avrebbe spezzato quel legame con quegli uomini. Vedete, non possiamo agire in isolamento. Se portiamo rancore, spezziamo la nostra comunione. Il perdono, quindi, è una necessità. È necessario perché io devo debiti che non posso pagare, perché facendo così posso benedire i santi se perdono, perché sono chiamato ad obbedire e Dio comanda di perdonare, perché sono responsabile a render conto davanti ai miei leader spirituali e perché devo ricordare che sono parte di una comunione che il peccato può interrompere. Ed infine, il perdono è motivato dal riconoscimento che devo essere reso capace dalla grazia di Dio. Devo essere reso capace dalla grazia di Dio. Versetto 25. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il tuo spirito. Queste sono le ultime parole di Paolo. E poi posa la penna. E ciò che sta dicendo è: Filemone, voglio solamente ricordarti che per fare tutto questo avrai bisogno della grazia del Signore Gesù Cristo. Non puoi farcela da solo. La natura umana non potrebbe mai perdonare un'offesa tale. E questa benedizione familiare è di fatto una preghiera. E non una preghiera molto generica, ma molto specifica. Che la grazia divina sia concessa a Filemone, a tutta la sua famiglia e che la chiesa di Colosse, tutti loro, affinché possiate perdonare Onesimo. Paolo sta chiedendo qualcosa che non era possibile nella carne, perché la carne voleva la vendetta. E quello che non era possibile secondo la legge, perché la legge esige giustizia, ma ciò che era possibile per grazia. La grazia del Signore Gesù Cristo, operante nel tuo spirito, nel tuo uomo interiore. Quella è la stessa grazia che permise a Cristo di perdonare. Paolo dice, possa tu avere quella stessa grazia per perdonare, quella grazia che permise a Cristo di perdonare. Queste sono le motivazioni. Devi perdonare. Perché? Perché devi un debito che non puoi pagare, perché puoi benedire i santi, perché puoi obbedire a Dio, perché puoi adempiere la tua responsabilità verso i tuoi leader spirituali, perché puoi mantenere intatta la comunione e perché puoi farlo con la potenza della grazia di Cristo che ha perdonato te. E quella è la fine del libro, ma non è la fine della storia. Come finì la storia? Beh, senza dubbio Filemone perdonò Onesimo. Paolo fu liberato da quella prigionia e fece molti viaggi. E sicuramente uno di essi lo portò a Colosse e alla casa di Filemone. Andò ad Oriente, anche se inizialmente aveva pensato di voler andare ad Occidente. Ricordate, 6 anni prima di scrivere questa lettera, scrisse ai Romani e disse loro: sto arrivando e dopo essere stato lì partirò per la Spagna. Romani 15, 22 al 24. Nei 6 anni successivi i suoi piani cambiarono, si trovava a Roma, ma decise di non andare in Spagna. Non conquistò nuovi territori, doveva tornare a sistemare alcuni territori già toccati. E quando uscì da quella prima prigionia, non poteva andare ad Occidente perché doveva andare a rimettere in ordine alcune chiese che erano cadute nel peccato. Ed uno dei posti in cui dovette andare fu sicuramente Colosse, una delle case che dovette visitare ovviamente, perché era lì che si riuniva la chiesa, fu quella di Filemone, quindi deve averlo scoperto. E gli studiosi della Bibbia ci dicono che non è probabile che questo libro sarebbe stato incluso nel canone del Nuovo Testamento se Filemone non avesse perdonato Onesimo, perché ciò avrebbe lasciato Filemone apparire per tutta la storia umana come un uomo pio, un uomo virtuoso e meraviglioso, e se non fosse stato il caso, allora non sarebbe stato il proposito e lo spirito di Dio quello di lasciare questo libro nel testo, dando una falsa impressione sul conto di quell'uomo. Quindi il fatto che Dio abbia incluso questo libro nel canone significa che Dio ha meravigliosamente operato per compiere tutto questo nella vita di Filemone e di Onesimo. La Chiesa intera deve aver saputo della lettera, intendo tutta la Chiesa, non solamente la Chiesa di Colosse, perché era un libro ispirato e fu diffuso ovunque. Fu una delle grandi storie dell'età apostolica e possiamo essere sicuri che se non fosse successo ci sarebbe stato qualcosa da qualche parte a dirlo. Ma sta ancora oggi come una testimonianza del perdono e deve aver ricevuto quindi una risposta. E come commento nota a piedi pagina, la storia riporta che qualche tempo dopo Un uomo divenne pastore della chiesa di Efeso ed il suo nome era Onesimo. Potrebbe essere stato lo stesso uomo? Se così fosse, sapremmo sicuramente il meraviglioso potere del perdono. Il perdono è potente. Ed è anche per questo che questa storia si trova qui. Il perdono ha un impatto sulle persone. Lasciatemi aggiornare la storia. Abbiamo appena celebrato il 50° anniversario dell'attacco giapponese a Pearl Harbor, il 7 dicembre del 1941. Ore 7:55 di mattina, di una domenica senza nuvole. I giapponesi colpirono Pearl Harbor. In 2 ore, 2.403 americani erano morti. 1.178 furono feriti e 169 aerei americani furono completamente distrutti. 3 navi enormi affondarono ed altre 18 furono danneggiate. Questo attacco incredibile fu guidato da un pilota giapponese di 39 anni, il comandante Mitsuo Fukida. Il cui eroe di vita era Adolf Hitler. Fukida guidò 183 aerei giapponesi nel porto di Honolulu e devastò migliaia di uomini e di fatto una nazione intera, scatenando, come sapete, la indescrivibile, grandissima distruzione che poi avvenne attraverso la rappresentaglia atomica americana, così come con le armi convenzionali. Mitsuo Fukida, un nome che avete letto più e più e più volte in qualsiasi cosa abbiate letto sul conto della Seconda Guerra Mondiale. Il suo aereo fu colpito numerose volte mentre entrava ed usciva da Pearl Harbor, però egli sopravvisse. E dopo la fine della guerra, Mitsuo Fukida fu assediato dai ricordi della morte e decise di diventare una sorta di recluso e si dedicò all'agricoltura nei pressi di Osaka. Quello gli diede tempo per riflettere. Si concentrò sempre di più sul problema della pace e decise, in mezzo al suo senso di colpa e alla sua preoccupazione per tutto quello che era stato fatto durante la guerra, decise di scrivere un libro e determinò che il titolo del libro sarebbe stato Niente più Pearl Harbor. Un libro che avrebbe esortato il mondo a dedicarsi a perseguire la pace. Mitsuo Fukida, tuttavia, lottò invano per trovare un principio su cui basare quella stessa pace. Per anni cercò di trovare il principio che gli avrebbe permesso di scrivere quel libro, senza però riuscire a trovarlo. Non riuscì a trovare nulla nelle religioni del Giappone né nelle filosofie del mondo. Poi la storia prese una svolta drammatica. La storia prosegue così. La prima notizia arrivò da un amico, un tenente che era stato catturato dagli americani ed incarcerato in un campo di prigionia per prigionieri di guerra in America. Fukida vide il suo nome in un giornale, in un elenco di prigionieri di guerra che stavano tornando in Giappone, e decise di andarlo a trovare. Quando si incontrarono parlarono di molte cose e poi Fukida chiese la domanda che più gli riempiva la mente. «Come ti hanno trattato gli americani nel campo di prigionia?» E il suo amico rispose, ci hanno trattato bene. Poi gli raccontò una storia che, disse, aveva lasciato un'impressione immensa su di lui e su ogni prigioniero nel campo americano. È successo qualcosa nel campo in cui ero internato, disse. Qualcosa che ci ha reso possibile abbandonare ogni risentimento ed ogni odio e tornare con uno spirito di perdono ed un senso di leggerezza nel cuore. Fukida chiese, cosa sarebbe? L'ex prigioniero gli rispose, c'era una giovane ragazza americana di nome Margaret Peggy Covell, che giudicarono aver circa 20 anni, che veniva regolarmente al campo facendo tutto il possibile per i prigionieri. Portava loro cose che potrebbero apprezzare come riviste, giornali, e si prendeva cura dei malati e si preoccupava costantemente di aiutarli in ogni modo possibile. Ricevettero però uno shock immenso quando le chiesero perché fosse così preoccupata di aiutare quei prigionieri giapponesi. E lei rispose, perché i miei genitori sono stati uccisi dall'esercito giapponese. Una dichiarazione del genere potrebbe scioccare chiunque, in qualsiasi cultura, ma per i giapponesi era incomprensibile. Nella loro società, nessuna offesa potrebbe essere più grave dell'omicidio dei propri genitori. Peggy cercò di spiegare le sue motivazioni, disse che i suoi genitori erano missionari, e quando i giapponesi invasero le isole Filippine, I suoi genitori fuggirono sulle montagne nel nord Luzon per mettersi in salvo. E con il tempo però furono scoperti. I giapponesi li accusarono di essere spie e dissero loro che sarebbero stati giustiziati. Loro negarono con fermezza di essere spie, ma i giapponesi non si lasciarono convincere e li giustiziarono. Peggy non venne a conoscenza del destino dei suoi genitori fino alla fine della guerra. In un primo momento fu sopraffatta dal dolore, dall'indignazione. I pensieri delle ultime ore di vita dei suoi genitori la riempirono di grande tristezza. Si immaginava i suoi genitori intrappolati, completamente in balia dei loro carcerieri, senza via d'uscita. Vedeva la ferocia brutale dei soldati, li vedeva affrontare i loro carnefici giapponesi e cadere senza vita a terra su quella lontana montagna filippina. Poi Peggy però iniziò a riflettere sull'amore altruista dei suoi genitori per il popolo giapponese. Poco a poco divenne convinta che loro avevano perdonato il popolo che Dio li aveva chiamati ad amare, a servire, e le venne in mente un pensiero che se i suoi genitori fossero morti senza amarezza, né rancore verso i loro carnefici, perché il suo atteggiamento dovrebbe essere diverso? Dovrebbe forse essere piena di odio, di sentimenti di vendetta, quando loro erano stati pieni di amore e di perdono? Quindi Peggy scelse la via dell'amore e del perdono, decise di servire i prigionieri giapponesi nel campo di prigionia vicino come prova della sua sincerità. E Fukida fu toccato dalla storia, ma fu particolarmente colpito dalla possibilità che fosse esattamente quello che lui stava ricercando da tempo, un principio sufficiente per essere la base della pace. Il principio era un amore che perdona. Poteva essere quello forse il principio su cui basare il messaggio del suo libro Niente più Pearl Harbor? Poco tempo dopo, Fukida fu convocato dal generale Douglas MacArthur a Tokyo. E mentre scendeva dal treno alla stazione di Shibuya, gli fu consegnato un opuscolo intitolato «Ero un prigioniero in Giappone». Raccontava la storia di un sergente americano, Jacob DeShazer, che aveva trascorso 40 mesi in una prigione giapponese e che dopo la guerra era tornato in Giappone per amare e per servire il popolo giapponese, aiutandolo a conoscere Gesù Cristo. Per riassumere la storia, DeShazer raccontò di essere stato uno dei bombardieri su cui uno dei 16 aerei B-25 dell'esercito sotto il comando del generale Jimmy Doolittle, lanciati il 18 aprile 1942 dal ponte dell'USS Hornet per bombardare Tokyo. Nessuno degli aerei fu abbattuto, ma finirono il carburante e DeShazer fu catturato ed incarcerato per 40 mesi, per tutta la durata della guerra. DeShazer raccontò che tutti i prigionieri erano stati trattati male, disse che ad un certo punto fu sul punto di impazzire per l'odio violento dei guardiani giapponesi. Poi un giorno una guardia portò loro una Bibbia. Erano in isolamento, quindi la leggevano a turno, e quando arrivò il turno di DeShazer, la tenne per 3 settimane, la lesse con avidità ed intensità dall'Antico al Nuovo Testamento, e alla fine scrisse: «Il miracolo della conversione avvenne l'8 giugno 1944. DeShazer si convertì e decise che se fosse sopravvissuto alla guerra e fosse stato rilasciato, sarebbe tornato negli Stati Uniti, avrebbe studiato la Bibbia per un certo periodo di tempo e poi sarebbe tornato in Giappone per condividere il messaggio di Cristo con il popolo giapponese. Quello fu esattamente quello che fece. Grandi folle vennero ad ascoltarlo, molti risposero e furono salvati». Ed ecco quindi una seconda persona che aveva perdonato i giapponesi e che era tornata in mezzo a loro con il perdono per mostrare loro l'amore di Cristo. Fukida fu profondamente colpito, prese un Nuovo Testamento, iniziò a leggere il Nuovo Testamento e nel settembre del 1949, 8 anni dopo Pearl Harbor, stava leggendo Luca 23 e sentì Gesù dire queste parole: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». E lì si inginocchiò e ricevette Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Mitsuo Fukida, devoto di Adolf Hitler, divenne cristiano e scrisse il suo libro. Potete trovarlo oggi in biblioteca. Il titolo è Da Pearl Harbor al Golgotha. Potresti anche essere interessato a sapere che Fukida è ora in cielo, ma prima di andarvi parlò qui a Grace Community Church. Il potere del perdono che cambia il mondo. Lo Spirito Santo lo sapeva, Dio lo sapeva, Paolo lo sapeva, Filemone doveva saperlo, ed è per questo che abbiamo questo libro. Ed è per questo che questa lezione vi viene insegnata. Preghiamo. Padre, grazie per la grande gioia che tu ci dai tramite la tua parola, per il grande ricordo che abbiamo della virtù del perdono. Fa sì che possiamo essere fedeli nel perdonare, affinché possiamo godere di benedizione, comunione, ed affinché possiamo avere una testimonianza potente per il mondo che osserva. fa sì che il mondo che ci guarda possa vedere un popolo che perdona, così come tu hai perdonato noi. Fa sì che possiamo essere come te e possiamo manifestare te stesso a coloro che osservano, perdonando il prossimo. E tutto per la gloria di Cristo chiediamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.